Carissimi radioascoltatori di Radio Missione Francescana, ben ritrovati qui al programma Filosofia per Tutti con Stefania Barile alla conduzione. Come già annunciato nelle puntate precedenti, tutte promozionali alla diffusione delle attività del seminario Scuola e Territorio, progetti di sostenibilità ambientale che si terrà il 13 marzo all'Università degli Studi dell'Insubria, in questo excursus dei progetti di sostenibilità ambientale nelle scuole del territorio provinciale impegnate in progetti volti a favorire l'attenzione sulla salute del nostro pianeta e sul nostro territorio in particolare, protagonisti sono i nostri studenti. E che studenti, cari radioascoltatori! Quale entusiasmo e vivacità intellettuale li caratterizza? Nonostante la loro giovane età e nonostante la richiesta di un impegno intenso di studio e di applicazione continua e costante sia a scuola che a casa, il loro obiettivo consiste nel presentarsi consapevoli, presenti, attivi, capaci di comprendere e anche di fare. Coraggiosi non solo, direbbe Kant, nell'uscire dallo stato di minorità, guardandosi intorno con uno sguardo critico e lungimirante, ma coraggiosi anche nell'agire per cambiare quel qualcosa che non permette il buon funzionamento della realtà sociale. Nelle puntate precedenti di Filosofia per Tutti avete sentito l'impegno degli studenti della quarta CE, della classe articolata del Liceo delle Scienze Umane, del Liceo Economico Sociale, del Liceo Manzoni di Varese, le intenzioni così serie e così profonde degli studenti della scuola secondaria di primo grado Anton Tullio Maroni di Varese, in modo particolare di Marco di terza A e della piccola Asia di classe prima. E oggi desidero che davvero ascoltiate anche le riflessioni, le aspettative e le straordinarie esperienze degli studenti delle classi quarta A e quarta B del Liceo Scientifico di Laveno, che hanno lavorato con i loro docenti di scienze, Camilla Bianchi per la quarta A e Vincenzo Galietti per la quarta B, e anche con il loro professore di filosofia e storia, il professor Riccardo Giandrini. Buongiorno professore.
Buongiorno.
Li abbiamo qui naturalmente in collegamento telefonico con gli studi di Radio Missione Francescana il professor Riccardo Giandrini, accanto a lui ci sono due studenti, gli studenti Stefano Tamborini della quarta A e Denise Triacca della quarta B. Buongiorno ragazzi.
Io saluto per loro perché i ragazzi sono qua di fronte a me, stanno organizzando le loro slide.
Benissimo. In questo caso, ecco, una riflessione. Se gli studenti del Liceo Manzoni intendono valorizzare il patrimonio ambientale del territorio ideando un servizio, un'attività imprenditoriale, una start-up capace di rispondere ai bisogni educativi e formativi dei più piccoli, avviandoli fin da subito all'educazione ambientale per una cura fattiva e concreta del nostro territorio, gli studenti della Scuola Maroni di Varese scovano prove e dati quantitativi per mostrare lo stato di incuria in cui è stato abbandonato il lago di Varese attraverso l'analisi delle acque del lago e le sue effettive condizioni di salute da un lato, e dall'altro esaltano la presenza della sequoia gigante nel cortile della loro scuola, uno dei 13 monumenti arborei della città di Varese, studiandone le caratteristiche e cercando di comprendere ed attuare le modalità per mantenerla in salute nonostante l'inquinamento e qualche maltrattamento subito negli ultimi decenni. E i nostri studenti di Laveno? Professor Giandrini, cosa gli studenti di Laveno effettivamente hanno provato a fare con lei, con questo percorso?
Allora, io devo dire che il merito maggiore di questo progetto non tocca sicuramente me, anche perché questo progetto che sicuramente è stato pensato come un progetto di ampio respiro e quindi con delle declinazioni interdisciplinari, è principalmente un progetto di scienze naturali e scienze ambientali. Infatti, come lei diceva, i miei colleghi di scienze delle due classi hanno coordinato in maniera ben più attiva e presente del sottoscritto questo progetto. Quello che posso dire principalmente come coordinatore di una delle due quarte, quindi da questo lato posso sicuramente dire di avere in parte il polso della situazione, ma anche perché io insegno in entrambe le classi sin dall'anno scorso, posso dire che l'entusiasmo e la spinta e la partecipazione che i ragazzi hanno messo e stanno mettendo in questo programma sono notevoli, e quindi io posso solamente spezzare una lancia, come si dice un po' nel gergo, a favore di questi ragazzi. Concordo appieno con quello che lei diceva kantianamente, e uscire dallo stato di minorità è un qualche cosa, è un merito di chi usa l'intelletto, no? Non basta avere uno strumento per uscire da un limite, si deve avere, ma lo si deve anche utilizzare, e sicuramente questi ragazzi usano bene le doti che hanno, e la loro partecipazione è sempre presente. Io, avendo partecipato nelle ore di alternanza, offrendo la mia ora ai coordinatori, posso dire che la partecipazione e lo sprint dei ragazzi non è mai venuto meno, anche perché questo poi è un progetto che di fatto prosegue, no? È un po' un work in progress che è nato l'anno scorso, quindi io posso assolutamente dire che questo progetto, che avrà anche un po' un coronamento tra virgolette poi con la conferenza dei ragazzi, è un progetto dinamico ed un progetto che piace alla scuola ed è stato abbracciato con entusiasmo dai ragazzi. Penso però che anche per dar, diciamo così, il loro merito in maniera maggiore, sia forse più giusto che siano i ragazzi a parlare, certo, direttamente del loro lavoro.
Certo. In questo caso mi rivolgerei immediatamente a Stefano, se possibile, a Stefano Tamborini.
Assolutamente.
Perché c'è un perché? Perché Stefano Tamborini, proprio lo scorso anno, nell'ambito del Festival della Filosofia dei Giovani Pensatori, è stato sicuramente colui che ha manifestato con maggiore entusiasmo il lavoro che, attraverso i laboratori di legalità come prassi, e quindi i laboratori che si occupano di civic engagement, cioè di impegno civico, di cittadinanza attiva, è stato quello che ha spiegato ai suoi coetanei presenti in sala cosa significa lavorare all'interno di legalità come prassi e curando e accudendo il patrimonio culturale del paese, in questo caso del nostro territorio.
Passo subito intanto, sì, il mezzo meccanico a Stefano,
sì,
Tamborini.
Sì. In questo caso, riprendendo appunto questo elogio di Stefano rispetto al lavoro svolto lo scorso anno per legalità come prassi, proprio sul palco dell'Aula Magna dell'Università degli Studi dell'Insubria di Via Ravasi, quest'anno Stefano è uno dei protagonisti del seminario di sostenibilità ambientale, perché questa sua capacità, questa sua abilità di cittadino attivo e impegnato si è rivolto questa volta, proprio grazie anche allo spunto, allo stimolo dei suoi professori di scienze, verso un progetto di scienza ambientale. In questo caso, Stefano, come è nato questo progetto? Da chi è partita l'idea e quale intervento avete messo in atto?
Beh, innanzitutto buongiorno a tutti. Diciamo che questo progetto è nato dalla volontà di cercare di fare qualcosa per cambiare quella che è una situazione che attualmente non sorride molto al nostro pianeta. Sicuramente la globalizzazione in un certo senso non è andata incontro a quelle che sono le esigenze stesse di un pianeta, e sicuramente insomma il voler cambiare, il voler applicarsi per cambiare quello che sembra ormai un destino già scritto, se non c'è una, diciamo, un'inversione di marcia, nasce dalla volontà di provare a cambiare quello che sono le abitudini tante volte sbagliate delle persone, tante volte me compreso, perché effettivamente poi si va nel banale, ad esempio la banalissima raccolta differenziata, che effettivamente poi attraverso una catena che abbiamo studiato in collaborazione sia dell'altra classe sia comunque di esperti a livello europeo, abbiamo capito che effettivamente incide non poco sulla qualità della vita che possiamo avere. Dunque, perché non cercare di applicarsi, perché non cercare di sensibilizzare l'altra persona, che alla fine l'altra persona è chiunque incontriamo per strada, perché non cercare di cambiare il modo di pensare delle persone, e noi soprattutto, noi compresi, per poter avere un futuro migliore, insomma, ecco, questo qua diciamo che è l'anima ed è il punto di partenza da cui è nato il progetto, che poi, insomma, come stava dicendo prima il nostro professore, dall'anno scorso quando abbiamo iniziato è proseguito lungo quest'anno e ci auguriamo che prosegua anche negli anni futuri, ma non solo per noi, proprio come modo di pensare, ecco.
In questo caso come si fa a cambiare un modo di pensare? Se tu pensi effettivamente il modo di pensare è, qui ne abbiamo discusso ormai, questo è il terzo incontro, no, sulla sostenibilità ambientale qui a Radio Missione Francescana. Sono intervenuti anche gli altri ragazzi, chiaramente, che stanno lavorando a questo progetto, e tutti hanno puntato un po' il dito, no? Su questo modo disfunzionale di pensare la realtà ambientale, cioè una mancanza di cura. Voi come, in quale modo, cioè con quali percorsi di ricerca siete riusciti da una parte a comprendere, no, il problema distintamente e poi a mettere in atto delle strategie?
Beh, allora, credo che il problema parta, come dicevo prima, dal modo di pensare, ma è dettato da una società consumistica come quella di oggi, che diciamo si riduce meramente a quello che c'è bisogno di fare, a quello che è più comodo fare. Tante volte però, come stavo accennando prima, non è questa la soluzione. Dunque, appunto, il progetto poi è partito con, logicamente, degli incontri di formazione, perché senza formazione logicamente non si può andare molto lontano, e abbiamo partecipato a diversi incontri, uno tra cui quello con Lega Ambiente, che diciamo che credo sia quello che ci ha segnato di più, non tanto perché fosse il primo, quanto perché è stato il più semplice. Mi spiego, siamo andati in giro per le strade di Laveno a raccogliere rifiuti, che banalmente sembra un'attività che non riguardi degli studenti liceali, però alcuni di noi, me compreso, ci siamo posti questa domanda: perché non dovrebbe riguardare noi? Se anche noi siamo e viviamo a questo mondo, perché non dovrebbe riguardare anche noi? Perché lasciare che tutto l'ambiente intorno a noi si sporchi? E abbiamo trovato per le strade i più svariati tipi di rifiuti. E allora insieme a dei ragazzi delle scuole medie, sempre qua di Laveno, che ci hanno supportato, quando ci siamo supportati a vicenda, diciamo, abbiamo iniziato a raccogliere quelli che erano i rifiuti presenti per le strade. Questa iniziativa oramai è famosa in tutto il mondo come Puliamo il Mondo, organizzata da Lega Ambiente, e però non ci siamo limitati a questo, perché alla fine raccogliere sì, va bene, ma se poi non si fa niente per cambiare non serve a molto. E allora abbiamo iniziato a distribuire alle persone,
alla cittadinanza di Laveno,
esatto, dei piccoli gadget, quali ad esempio tante volte quando si finisce di fumare una sigaretta si butta, no? Ecco, abbiamo distribuito dei piccoli gadget dove poter riporre i filtri delle sigarette fumate, in modo da non gettarli in giro, non inquinare l'ambiente. Chiaramente hanno una particolare struttura che permette che il sacchettino non vada a fuoco.
Certo, certo.
Successivamente abbiamo distribuito dei sacchettini per raccogliere gli escrementi degli animali. E però per farlo non ci siamo limitati a stare fermi in mezzo a una piazza e aspettare che la gente venisse da noi, siamo stati noi in prima persona ad andare dalla gente, uscire da quella che è il nostro essere, uscire da quelle che sono tante volte i limiti che ci fermano, perché magari ci vergogniamo. Il segreto del progetto secondo me sta proprio qui: sfondare la barriera dell'io, sfondare la barriera di quello che è la normalità, per cercare di formare l'altra persona a quello che è, cercare di sensibilizzarla su quello che è un problema che effettivamente, soprattutto ultimamente, sta diventando sempre più insistente. Questa qua, ecco, è un punto che ci tenevo davvero a sottolineare, perché tante volte non si fa niente, non tanto perché non si voglia fare niente, quanto perché si ha vergogna, anche perché banalmente vedere una persona che va in giro per strada a distribuire sacchetti per gli escrementi dei cani non è una cosa molto usuale, non è una cosa che la gente si sogna di fare.
Certo.
Però secondo me la soluzione sta proprio qua, nel partire dalle piccole cose, perché alla fine le sigarette sono ormai una cosa comune, a partire dalle piccole cose per poter cercare di cambiare la mentalità delle persone.
Ecco Stefano, la prima curiosità che mi verrebbe logicamente anche leggendo un po' le così le impressioni dei radioascoltatori è questa, ma le persone a cui tu consegnavi il sacchettino, come hanno reagito? Che cosa ti hanno detto?
Qualcuno, ci sono state logicamente diverse reazioni.
Immagino.
Qualcuna un po' più divertente, qualcuna un po' più seccata. In particolare c'è stata gente che mi guardava con fare sternito, come per dire tu hai dei problemi, e c'è gente che mi guardava invece dicendo grazie. Mi ha detto un semplice grazie, ha lasciato stare. Invece c'è stata addirittura una persona che, insomma, mi ha ringraziato con non poca cordialità per dire che effettivamente è una cosa che gli sarebbe servita, anche perché era in giro con
il cane.
Suo cane, e insomma,
non aveva i sacchettini,
serve,
no?
Se serve. E poi c'è stata un'altra persona che è quello che un po' mi ha dato la spinta decisiva per continuare il progetto, che era in giro con due cani che, insomma, hanno fatto i loro bisogni fisiologici.
Certo.
E io ho dato il sacchettino, non io personalmente, ma comunque un ragazzo che era lì con me ha dato il sacchettino a questa persona dicendo non mi serve. Allora è nato un piccolo dibattito, no? Chiaramente, insomma, in maniera logicamente pacifica, per sottolineare il fatto che effettivamente gli serviva perché aveva appena inquinato l'ambiente, ma lei si ostinava a negare. Secondo me questa è la mentalità che va combattuta, ecco,
perché va sradicata.
Esatto, perché altrimenti non andremo da nessuna parte.
In questo caso c'erano anche bambini, ragazzini, mentre voi facevate questa operazione? Cioè avete incontrato anche dei bambini accanto ai loro genitori che hanno osservato quello che avete fatto?
Purtroppo,
no.
Allora, nella prima occasione no, perché l'abbiamo svolta durante un giorno di scuola. E dunque i ragazzi erano a scuola. La cosa che però mi ha fatto pensare maggiormente è che comunque noi eravamo con dei ragazzi della scuola media.
Sì.
E è un'età un po' particolare perché comunque inizia la fase adolescenziale, si inizia a cambiare il modo di pensare, dunque secondo me è l'età ideale per iniziare a partire con un progetto come questo.
Sì.
E tanti effettivamente hanno capito, perché tanti effettivamente hanno preso i gadget, li hanno portati a casa, poi con la scuola mi ha permesso di fare un altro progetto in collaborazione con le scuole medie, in particolare uno riguardante prevalentemente l'aiuto compiti, quindi tante volte rivedevo i ragazzi che erano con me, e un altro è stato, diciamo, un incontro finale al termine del progetto dell'anno scorso, dove abbiamo presentato il nostro lavoro finito a loro, e così ho chiesto un po' quali fossero state le conseguenze, insomma, se le avevano dati ai loro genitori, come avevano reagito, e un buon 70-75% dei ragazzi mi ha risposto in modo affermativo, con molta gioia tra l'altro, ecco, quindi credo
quindi
sia
avevano compreso.
Da cui partire.
Certo, avevano compreso il significato di tutto il percorso, il significato di questa vostra presa di posizione, no? Anche nei confronti, logicamente, di quelli che tu hai sottolineato come degli avvii, dei piccoli momenti di recupero, di ripresa un po' del controllo della situazione, no? In mezzo a tanta incuria.
Esattamente.
In questo caso una domanda a Denise potrebbe essere quella riferita al progetto sulle microplastiche. Voi avete lavorato anche, no, su questo progetto?
Sì, noi abbiamo lavorato anche sulle microplastiche.
Ecco, in che cosa consiste questo progetto?
Allora, noi prima di tutto abbiamo seguito una conferenza tenuta dalla dottoressa Adamo,
sì,
che ci ha parlato un po' della situazione attuale dei nostri mari. Qual è il livello di inquinamento e qual è la cosa più pericolosa all'interno dei nostri mari, che sono appunto le microplastiche, plastiche che noi ad occhio nudo non riusciamo a vedere, ma che rovinano tutte le creature che abitano il mare. Abbiamo ascoltato questa conferenza e la docente ci ha lasciato alcuni PowerPoint e alcuni video su cui noi abbiamo iniziato a lavorare per realizzare le varie presentazioni che abbiamo poi portato alla scuola media.
In questo caso, anche qui, no? Che tipo di approccio avete avuto a questo problema? Cioè, voi eravate al corrente, chiaramente, dell'inquinamento dei nostri mari e quindi l'inquinamento dei nostri ambienti, ma che cosa avete acquisito quale altra competenza avete acquisito?
Allora, noi eravamo sia a conoscenza dell'inquinamento dei nostri mari, sì, però non ci rendevamo conto che era così radicato. Cioè, la dottoressa ha portato un'informazione secondo la quale entro il 2050, continuando con gli stessi ritmi di inquinamento, gli stessi ritmi di pesca, si arriverà ad avere il mare popolato solamente di plastica. E questo ci ha veramente aperto gli occhi, ci ha fatto capire che bisogna fare qualcosa per cercare di ridurre la quantità quotidiana di plastica che noi bruciamo ogni volta che noi buttiamo, certo, senza una ragione ben precisa alla fine. E abbiamo riflettuto in particolare sulle microplastiche perché sono le più pericolose, essendo che vanno ad intaccare i microrganismi come ad esempio il plankton, che vengono mangiati da tutti gli organismi marini, che quindi oltre che la plastica di dimensioni più grandi che spesso rischiano di mangiare perché la scambiano per pesci o per altri crostacei, c'è anche la parte delle microplastiche che si aggiunge andando a nuocere sempre di più a tutto quello che è flora e fauna marina.
In questo caso creando un danno esorbitante.
Sì, sì, è un danno enorme, anche perché con questo problema abbiamo visto che si diffondono specie aliene in zone non autoctone,
esatto,
questo porta alla scomparsa di altre specie e porta all'estinzione anche a volte di alcune importanti specie marine.
In questo caso i ragazzini più giovani a cui avete presentato questi vostri percorsi a seguito del materiale, no, che la professoressa poi vi aveva distribuito e vi aveva spiegato e vi aveva proposto e presentato, ecco, qual è stata la reazione dei ragazzi più piccoli?
Allora, noi abbiamo portato alcune foto abbastanza scioccanti di intrappolamenti o di animali al cui interno è stata ritrovata un'enorme quantità di plastica, e questo devo dire che ho visto i volti dei bambini sconvolti, perché loro probabilmente non immaginavano che fossimo ridotti a questo punto, quindi li ho visti anche volenterosi di voler fare qualcosa per cambiare tutto ciò.
Quindi da parte loro c'è stata piena solidarietà, quando voi avete presentato il problema i ragazzi si sono sentiti coinvolti, parte integrante del problema.
Sì, hanno partecipato anche alla nostra discussione attivamente, e anche grazie alle attività precedenti come quella che le ha raccontato Stefano, si sono ritrovati a voler fare qualcosa, a voler partecipare anche loro per riuscire a ridurre. Sì, io già faccio la raccolta differenziata, però magari non è che quella bottiglietta posso eliminarla e prendermi una borraccia. Si sono ritrovati molto coinvolti, secondo me.
In questo caso, quando voi avete sottolineato la salute della fauna marina, no?
Sì.
E queste, immagino, grandi isole di plastica,
sì,
che ormai,
esatto,
popolano i nostri mari, magari non,
sì,
direttamente i nostri mari, ma sicuramente gli oceani, sì.
Esatto, sì, perché hanno dimensioni veramente abnormi, queste isole di plastica vanno dalla dimensione di circa la Spagna fino alla dimensione degli Stati Uniti, quindi sono immense. Anche questo secondo me ha colpito particolarmente,
ecco,
i ragazzi. Perché noi effettivamente nella vita di tutti i giorni non pensiamo che possano esistere queste isole di plastica. Secondo noi la plastica viene smaltita in qualche modo, in qualche inceneritore, senza quindi renderci conto che tutto ciò che facciamo ha una ripercussione sul nostro mare alla fine.
Quindi tutto quello che noi produciamo in qualche modo poi ci rimane intorno, non riusciamo,
esatto,
ad eliminarlo, quindi tutta la produzione di plastica, di oggetti in plastica, dalla bottiglietta, no, con cui
ora
noi...
Ora come ora si,
esatto,
fa veramente fatica a riuscire a riciclarla, questo spesso anche perché appunto c'è gente che non pensa che la raccolta differenziata sia importante e quindi...
Non la fa.
Ciò porta a una crescita sempre maggiore di questi rifiuti.
In questo caso, questa attività di peer education, no?
Sì.
Ecco, sicuramente vi ha dato una grande spinta in positivo, nel senso di portare avanti la vostra missione, che è quella di continuare a perseguire una strada che porta in qualche modo a un cambiamento, diceva Stefano, no?
Esatto.
Un cambiamento della mentalità. Ma quale elemento critico vi ha un po' fatto pensare, cioè quali criticità davvero vi ha un po' bloccato per poi ripartire, ma vi ha inizialmente destabilizzato?
Beh, io penso che la cosa più scioccante sia stata appunto lo scoprire che il nostro mare è seriamente in pericolo, che entro il 2050, continuando così senza cambiare qualcosa, si estinguerà la vita marina. Questo secondo me è un dato che colpisce veramente a fondo, perché comunque tutti i bambini fin da piccoli vengono portati all'acquario, comunque sognano le profondità marine e non pensano che queste stiano lentamente scomparendo.
In questo caso, ed è una domanda che rivolgo a tutte e due, se vi offrissero la possibilità di continuare a lavorare su questo problema, no? Su questo problema ambientale, sul problema della sostenibilità, quale potrebbe essere per voi il passo successivo? Quale potrebbe essere, cioè quale idea progettuale voi potreste presentare per continuare a lavorare in questo modo o con Legambiente oppure con altri partner?
Non è facile, perché bisogna trovare una chiave che dia, diciamo, un ampliamento al progetto. Non è facile, perché fin quando si è nel piccolo, sebbene l'inizio sia difficile in confronto alle proporzioni con cui dopo ci si trova ad operare, risulta comunque più facile. Sicuramente credo che per una continuazione dipenda tanto da quanto siamo stati bravi a far capire alle persone, a far prendere alle persone una nuova mentalità, ecco. Per continuare è difficile dirlo così, tuttavia credo che bisognerebbe dare più spazio
sicuramente,
a questa tematica. Ecco,
sicuramente. Sicuramente dare più spazio e sicuramente esigere più spazi, magari all'interno delle cittadine di appartenenza, no? Facendo una divulgazione, non dico capillare, ma sicuramente aprendo alla cittadinanza la possibilità di una discussione, tenendo presente quelle che sono le conoscenze che non devono essere assolutamente sottovalutate. Il fatto che voi, che siete studenti, che siete quindi già dentro un ambiente scientifico particolare, siete del liceo scientifico di Laveno, di conseguenza fate parte già di un ambiente di lezione, no? Ma il fatto che anche voi siate rimasti sconcertati dinanzi a quelle immagini o alla presentazione della professoressa, è chiaro che questo è un indice di mancanza di conoscenza approfondita. Se questo venisse diffuso, che tipo di riscontro pensereste di trovare da parte della cittadinanza?
Diffondendo immagini o comunque diffondendo idee, sicuramente credo che con la cittadinanza si avrebbe un riscontro positivo per il progetto. C'è da dire anche che bisogna fare i conti un po' con il modo di pensare della cittadinanza, mi spiego meglio.
Sì.
Con alcuni è molto più facile, perché effettivamente si rendono conto che il problema esiste e il problema è grande, mentre con altri magari può non importare. Tuttavia credo anche che, un po' per riprendere Kant, quello che stava dicendo prima il nostro professore di filosofia, bisogna cercare di uscire dalla mentalità, uscire dalla condizione di non sapere per capire le cose. Fin quando non c'è il passo, e qua dobbiamo essere bravi noi, devono essere brave le persone che iniziano a parlare di questo fenomeno. Una volta che si inizia ad uscire dal proprio modo di pensare, dalla propria campana di vetro, credo che le cose possano andare sempre meglio.
Quindi il sapere aude kantiano è quello che ci auguriamo che effettivamente possa essere sicuramente una grande campanella.
Lo spero con tutto il cuore.
Che possa risvegliare le coscienze delle persone accanto alla loro sensibilità, accanto al loro senso di appartenenza, accanto al loro amore per il territorio. Naturalmente ciascuno deve prendersi cura del proprio territorio e portare avanti una missione civile di questo tipo. Io con questo ringrazio e saluto il professor Riccardo Giandrini con Stefano Tamborini della quarta A e Denise Triacca della quarta B del liceo Sereni di Laveno, liceo scientifico Sereni di Laveno, per il loro impegno, per la loro dedizione, per la loro capacità e naturalmente per la straordinaria disponibilità che ci hanno concesso oggi. Quindi davvero un grande ringraziamento a tutti e un grande saluto a tutti. Colgo l'occasione per ricordare a tutti voi, cari radioascoltatori, il seminario Scuola e Territorio, progetti di sostenibilità ambientale, che si terrà mercoledì 13 marzo dalle ore 9 alle 13 presso l'Aula Magna del Collegio Cattaneo di Via Dunan 7 a Varese. Relatori e protagonisti saranno gli studenti del liceo Sereni di Laveno, della scuola Maroni di Varese e del liceo Manzoni di Varese. I loro autorevoli interlocutori saranno il professor Bruno Cerabolini, botanico dell'Università degli Studi dell'Insubria, Massimo e Camilla Crugnola, imprenditori di Orto Broggini, e Giulia Nocella, giovane imprenditrice di una giovanissima start-up. Quindi saluto e ringrazio Padre Gianni Terruzzi per l'ospitalità, il nostro Enrico Bonisolo per la regia e tutti voi cari radioascoltatori, invitandovi a seguirci anche la prossima settimana qui a Filosofia per Tutti e naturalmente Tutti per la Filosofia. Un a risentirci da Stefania Barile e un arrivederci a Riccardo, Stefano e Denise.